cosa adesso conta per me.
Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità.
Non è più il mio.
Con padre Luciano Lotti.
Non è come me. Non è quello che voglio io. Non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità.
Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o figlio a causa mia, a causa del Vangelo, che non diceva già presente 100 volte tanto: case, fratelli, sorelle, madri e figli, e campi, insieme a persecuzioni nel futuro, e nel futuro la vita eterna. Facciamo prima di tutto una prova della voce lì sotto, mi sentite bene o devo gridare di più? Andiamo bene? Tranquilli? Ok, va bene. Ecco, ho voluto iniziare queste mie riflessioni con questo brano del Vangelo di Marco, nel quale si parla della vocazione degli apostoli e di questo grande gesto: lasciare tutto per seguire Cristo. Perché ho scelto questo brano? Perché per parlare dell'ambito di Padre Pio e quindi anche del tema di quest'anno dei gruppi di preghiera Santificati e Santifica, vorrei partire da un altro abito, quello di Francesco, dal momento in cui Francesco si spoglia davanti al vescovo Guido di Assisi. In quell'evento c'è un po' tutta la sofferenza della famiglia di San Francesco. Proviamo a fare un confronto tra quella che è la mentalità di Pietro di Bernardone e un po' quella che può essere la mentalità di oggi. Chi era Pietro di Bernardone? Pietro di Bernardone era uno che aveva investito tutto su San Francesco. Era un uomo ricco, un uomo che, dicendola col linguaggio di oggi, aveva potuto permettersi di far studiare il figlio alla Bocconi, quindi uno che aveva i soldi, era importante, tanto che aveva fatto studiare suo figlio dai canonici di San Giorgio. E in qualche modo Francesco aveva formato suo figlio a essere qualcuno anche nel commercio. Pietro di Bernardone aveva investito su Francesco, e le testimonianze dei tre compagni di San Francesco dicono che oltretutto era anche bravo nel commercio. Quindi ci aveva tenuto a formare questo figlio perché continuasse la sua attività. Ogni tanto sentiamo dai giornali una notizia: un giovane uscito, non so, da una discoteca oppure in preda a una bella gara automobilistica ha distrutto una macchina, una Ferrari, una Lamborghini di 200 milioni. Dice: ma mamma mia, sto figlio stava tanto bene, ha distrutto sta macchina di 200 milioni. Ma insomma, a parte i danni che si è fatto pure lui. Più o meno quando San Francesco è partito per le crociate e poi ha fallito un po' il suo compito, in qualche modo ha tradito le speranze di Pietro di Bernardone, che voleva un figlio cavaliere, voleva un figlio importante. È proprio come se avesse distrutto una Ferrari di 200 milioni con la mentalità di quel tempo. Però il mondo è fatto così. Se io posso permettere a mio figlio di distruggere una Ferrari di 200 milioni, casomai riesco anche a tirarlo fuori di galera. E così Francesco viene fatto prigioniero dai Perugini e Pietro di Bernardone, che era una persona potente e ricca, riesce a pagare e a farlo liberare. Alla fin fine a Pietro di Bernardone le cose vanno bene così. Questo figlio non è stato proprio come voleva lui, però perlomeno lo teneva sotto controllo. E allora anche questa cosa gli è stata perdonata. Poi succede qualche cosa di particolare e ce la racconta Tommaso da Celano. Francesco, a un certo punto, mentre il padre è in Provenza per fare acquisti di merci, balza in piedi sul suo cavallo, fa il segno della croce e, portando con sé i panni di scarlato nuovi appena comprati dal padre, va a Foligno. Ivi vende tutta la merce secondo la sua, con le sue abilità, fa un sacco di soldi, anzi vende perfino il suo cavallo. E dovrebbe tornare a casa a portare sti soldi, perché era riuscito bene negli affari, e invece no, si reca alla chiesetta di San Damiano, una chiesetta abbandonata in una campagna. Si rivolge a un prete che sta lì, che poveraccio aveva appena di che mangiare, gli dà tutti questi soldi e gli dice: usane a beneficio dei poveri. Questo sacerdote all'inizio pensa che sia una burla, poi, vedendo che Francesco è convinto di quello che fa, dice: io conosco tuo padre, ho paura di lui, tieniti questi soldi e non mi dare fastidio. Ma Francesco insiste, lascia quei soldi lì, rimane a San Damiano e comincia a fare penitenza. Il padre torna, viene a sapere quello che è successo, va a cercare San Francesco, lui si nasconde in una buca e poi comincia a girare a Assisi vestito da mendicante e a chiedere la carità. E qui comincia veramente la crisi di Pietro di Bernardone. Va bene il figlio che mi distrugge tutto, va bene il figlio che sperpera i soldi, mi va anche bene che dia questi soldi ai poveri, ma questo figlio che mi fa fare una figuraccia del genere davanti a tutta la città di Assisi, questo figlio è inaccettabile. E così Pietro di Bernardone si ricorda della religione, quella religione che forse lui osservava anche un po' esteriormente, ma chissà fino a un certo punto, fino a che punto fosse fedele al messaggio di Dio, soprattutto nell'ambito del commercio e nell'ambito della sua vita. Ma non gli importa, adesso ha bisogno della religione, e così porta suo figlio davanti al vescovo Guido. E tutti sappiamo la scena che avviene davanti al vescovo Guido. Quello che Pietro di Bernardone non sa è che Francesco si era già rivolto in precedenza al vescovo Guido. Si era rivolto perché lui, badate bene questo passaggio importante, non voleva come suo padre una religione che gli garantisse le sue sicurezze, perché quel tipo di fede gli aveva fatto perdere l'equilibrio. E voi mi direte: c'è una fede che fa perdere l'equilibrio? Vediamo un pochino che cosa succede. Perché il problema di Francesco e il messaggio di Padre Pio ruotano proprio intorno a questo problema. Qualche volta anche la fede può farci perdere l'egoismo. Francesco si spoglia davanti al vescovo di San Damiano, rimane povero di tutto, passa il suo tempo a San Damiano, lì a un certo punto incontra un lebbroso, quel lebbroso gli ispira dei sentimenti profondi di carità e allora resta lì a San Damiano perché si accorge che non basta aiutare il lebbroso. Ci sono delle domande più profonde e queste domande le fa fermandosi a pregare davanti al crocifisso, con una domanda che tornerà spesso nella sua vita: chi sei tu, Signore? Chi sono io? E quando alcuni compagni gli chiederanno che cosa sta facendo, San Francesco non li porta subito dai lebbrosi come si vede spesso nei film. Prima, per diversi mesi, li tiene davanti al crocifisso per dire: chi sei tu, Signore? Chi sono io? E la risposta che cos'è? C'è una fede di equilibrio in cui io continuo la mia vita e mi accorgo che devo fare qualcosa per gli altri. Faccio le mie opere buone, aiuto il povero, aiuto qualcuno, ma continuo la mia vita. Ma c'è una fede nella quale mi vengo a scontrare con Gesù, che non ha dato qualcosa agli altri, ma ha dato tutto se stesso. Gesù dal cielo, ci dice la lettera agli Efesini, è sceso su questa terra ed è stato su questa terra accettando tutti i compromessi degli uomini, quando non lo hanno capito, quando lo hanno perseguitato, persino un processo ingiusto. E qui la fede di San Francesco perde l'equilibrio. Non è più la fede di Pietro di Bernardone: io mi comporto bene così il Signore mi fa andare bene gli affari, così il Signore protegge la mia salute, così il Signore mi fa stare contento. È la fede nella quale dice: io do tutto a Dio e mi fido soltanto di Dio. È in questo momento che Francesco viene in qualche modo a sbattere contro una grande verità: si deve fidare completamente di Dio, deve somigliare fino alla fine a Cristo Signore. Papa Francesco dice così: lo stipendio del cristiano è somigliare a Gesù. Non c'è ricompensa di denaro o in potere per chi segue davvero il Signore, perché la sola strada è quella del servizio ed è quella della gratuità. Francesco si spoglia completamente di se stesso. Guardate, torniamo un attimo sulla scena davanti al Vescovo Guido. Che cosa notiamo? Che San Francesco, di fronte al padre che gli rinfaccia che ha perso tutti i suoi averi, si toglie la veste. Questo gesto di togliersi la veste è un gesto rituale, è un gesto di chi abbandona la vita del secolo per scegliere un'altra vita. Anch'io, a 16 anni, quando ho fatto la vestizione da frate, come ha fatto padre Pio, come ha fatto tutti, c'era proprio il gesto in chiesa: ti toglievi la giacchetta, ti toglievi qualche cosa e ti rivestivi del panno di San Francesco. E così qualsiasi vestizione, anche per le suore, è proprio togliersi un vestito per mettersi in un altro. Il problema di San Francesco, che non solo fisicamente ma anche idealmente si spoglia, ma non per diventare qualche altra cosa. Cioè, non è che Francesco dice al vescovo di Assisi: mi spoglio e divento benedettino. No. Oppure: mi spoglio e divento eremita. No. Mi spoglio e mi faccio prete. No. Cosa fa? Si spoglia e basta. ha un solo futuro, Gesù Cristo. Guardate che il problema grande di Francesco è questo, è dire: il mio futuro è nelle mani di Dio, punto. Consentitemi, questa è una fede che fa perdere l'equilibrio. Quando ci penso anche nella mia vita, nella vita di ognuno di noi, a 30 anni la vita la vediamo in un po', in un certo modo. Adesso che ho superato i 60 la vedo diversamente. E non solo la mia vita, ma la vita delle persone che mi sono vicine, delle persone che mi sono care. I problemi si susseguono, i pensieri si susseguono, il peso della vita lo sentiamo. E tante volte guardiamo al domani con paura. Guardiamo al domani dicendo: ma la salute, i problemi, l'economia, i figli, i nipoti. Mi spoglio di tutto, il mio futuro è Dio. È una fede che fa perdere l'equilibrio. Io penso che è proprio qui che Francesco di Assisi e Padre Pio si incontrano. In una fede che fa perdere l'equilibrio, perché l'unica parola scritta nel loro futuro è nostro Signore Gesù Cristo. Questa perdita di equilibrio, proprio questa paura per il domani, anche Padre Pio l'ha vissuta. Io penso che già avrete meditato la lettera che è stata data come tema dei gruppi di preghiera di quest'anno. La lettera è indirizzata a Nina Campanile, nella quale c'è quell'espressione santificati e santifica. È un'espressione che è la conclusione di una riflessione di Padre Pio, chiedo scusa, molti di voi già la sapranno, la ricordo per quelli che forse non conoscono appieno questo brano. Questo brano, lo dico in due minuti, chiedo scusa a chi già lo sa, Padre Pio lo ha scritto nel 1922, quindi 4 anni dopo la sua stigmatizzazione. Siamo durante gli esercizi spirituali e Padre Pio dice: io desidero ringraziare il Signore per la mia vocazione, ma soprattutto per la forza che ha dato alla mia vocazione 20 anni fa. Siamo nel 1922, 20 anni prima è il 1902. Sappiamo che a gennaio 1903 Padre Pio entrerà in convento per farsi frate. Quindi lui fa riferimento a un episodio avvenuto pochi mesi prima che entrasse in convento, all'incirca all'età di 15-16 anni. Ebbene, dice: in quel momento io riversavo, sia pure innocentemente, inconsciamente, su creature a me piacevoli e gradite il mio affetto. E continua: sentivo due voci, la voce del padre amoroso che sussurrava alle mie orecchie di staccarsi del tutto dalla creta, dal fango, e gelosamente consacrarsi interamente a lui, è la voce di questi amori, non peccaminosi, ma che mi distraevano da quella voce. Guardate, Padre Pio a 16 anni mette in crisi il suo futuro. Mi voglio fare frate, ma ho paura, sento altre voci, non riesco a scegliere. E io allora, dice Padre Pio, sentivo le due forze dentro di me che si cozzavano fra di loro e mi laceravano il cuore. Il mondo che mi voleva per sé e Dio che mi chiamava vita nuova. Dio mio, chi potrà ridire quell'interno martirio che in me si volgeva? Padre Pio vive completamente il dramma di Francesco. Quale sarà il mio futuro? Mi posso fidare di questo Dio? Sento tante altre voci che mi chiamano, sento tante storie, tante soluzioni. Nel 2005 fu pubblicato un film di Philip Groening, Il grande silenzio. È un film stranissimo perché per 3 ore si sentono solo rumori, non ci sono dei dialoghi. È un film che questo regista ha fatto vivendo per 6 mesi in un monastero della Savoia. Non ha intervistato i frati, ha ripreso la loro vita e ha registrato il silenzio di quel monastero. Ebbene, questo film ci dice quello che avviene nella vita di ciascuno di noi se noi lasciamo spazio a Dio. C'è un silenzio che ci fa paura. C'è un silenzio che diventa difficile, anche perché, anche concretamente, se io vi metto in mano un bel libretto di preghiere di Padre Pio, va benissimo, sì, leggiamo il libretto, facciamo le preghiere. Ma se io dico, fermati un attimo davanti a Dio e fai silenzio, ma che devo dire? Che devo fare? Dopo 4-5 minuti comincia ad esserci il rumore. Voi vedete anche nelle nostre chiese, se si dice il rosario va tutto bene, se tutti cantano va tutto bene, se ci sta il silenzio sentite che cade l'ombrello, che qualcuno si soffia il naso, perché siamo incapaci di creare il silenzio. Ebbene, questo regista ci fa capire che in quel silenzio Dio avanza dentro di noi. E Padre Pio scopre che ci sono dei silenzi in tutta l'esistenza. Quest'abito, vedete, quest'abito che vedete è frutto di tanti silenzi, ma soprattutto di tanti silenzi di un Dio che non dava delle risposte. Perché Padre Pio si veste con quest'abito, sceglie di fare il frate, ma poi vedrà che prima la malattia mette in crisi tutto, viene ordinato sacerdote perché si pensa che da un momento all'altro morirà, poi finisce a Foggia, poi va a San Giovanni Rotondo in questo silenzio, in questo convento isolato dal mondo, e anche lì c'è il silenzio. E in quella lettera dice: dove meglio potrò servirti, o Signore, se non sotto la bandiera di Francesco di Assisi? Padre Pio accetta di andare sotto questa bandiera e dice nella lettera: tu mi hai portato qui per una missione solo a me e solo a te nota. Padre Pio lascia che sia Dio a guidare la sua esistenza. E poi arriva un momento. Un momento in cui Dio riveste Padre Pio di un dono, il dono delle stimmate. E anche qui si profila davanti a lui un silenzio incerto, tanto che prega le figlie spirituali di chiedere a Dio che le stimmate spariscano. Vorrebbe che nessuno le vedesse. I primi giorni nasconde le stimmate persino ai frati. Quest'abito racchiude questo mistero, il mistero di colui che in qualche modo vuole che Dio non si manifesti fuori, perché sa che ci saranno problemi, incomprensioni, sofferenze. Ma Dio lo riveste e lo spinge a far vedere intorno a sé quello che è accaduto. Vorrei per un momento fermarmi e poi riprendiamo il discorso di Padre Pio per farvi vedere quanto c'è nella storia di Padre Pio e nella storia nostra, del nostro tempo, nella storia di Francesco e nella storia del nostro tempo, in queste storie che sono legate tra di loro proprio da quelli che io chiamo i disequilibri dell'esistenza. La nostra esistenza, la nostra esistenza di uomini è caratterizzata dal disequilibrio. Nell'adolescenza ci sono gli sbandamenti dell'adolescenza, il corpo che cresce in maniera smodata, la testa che non sempre segue il corpo, e ce ne accorgiamo che i giovani a volte vanno un po' per conto proprio, ma forse anche noi abbiamo fatto così. E poi via via nella nostra esistenza sembra che sia tutto a posto, e poi viene la malattia, e poi viene il divorzio del figlio, e poi viene il problema economico, e poi viene l'insoddisfazione che ci portiamo dentro. Abbiamo tutto e ci manca sempre qualcosa. I disequilibri della nostra esistenza, le paure per il futuro. Ebbene, in tutto questo abbiamo due figure, quella di Padre Pio e quella di San Francesco, che trovano l'equilibrio in un modo straordinario. Lo trovano accettando che Dio entri nella loro storia, che rivesta completamente la loro storia. Noi viviamo in una società in cui la comunicazione tradisce spesso i messaggi che ci vengono. Parliamo tanto di fake news, ci lamentiamo che internet e la televisione danno dei messaggi sbagliati, ma anche su Padre Pio abbiamo tantissimi messaggi sbagliati. Molto spesso abbiamo gente che deve parlare per forza di fatti straordinari intorno a Padre Pio, che poi li sentiamo, insomma, non è che poi sono così straordinari. Abbiamo gente incentrata, io ho raccolto tutta questa gente, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, perché hanno bisogno di parlare di sé, non di Padre Pio. A volte anche il messaggio di Padre Pio viene tradito. Il messaggio di Padre Pio non è in queste cose rumorose, non è nel chiasso, non è nel parlare di sé. Il messaggio di Padre Pio è in questo silenzio, in questo rischio profondo che propone all'uomo di oggi. Vuoi trovare la pace del cuore? Rivestiti di Dio. Lascia che Dio possa entrare completamente nella tua storia. Ecco il significato del nostro incontro, ecco il significato dei gruppi di preghiera per il nostro tempo, in una società povera di futuro, in una società in cui il futuro viene promesso sotto tanti colori, sotto tanti aspetti. Padre Pio ci dice: fidati maggiormente di Dio. Il termine che più ricorre nel suo epistolario è abbandonati. Quasi 400 volte troviamo nelle sue varie flessioni il verbo abbandonati, abbandonare, lasciati che Dio entri nella tua storia. Tutti esempi che si riconducono sempre allo stesso fatto: abbandonati nelle braccia di Dio. Io penso che i gruppi di preghiera di Padre Pio debbano testimoniare proprio questo. Noi crediamo in Dio come futuro dell'uomo. Pensate a tanti temi del nostro tempo, a come viene dilaniata la famiglia, viene dilaniata la vita. Pensate a temi dolorosi di fronte ai quali dobbiamo avere tanto rispetto, i temi del fine vita. Sono tante tematiche che il nostro tempo cerca di risolvere a modo suo, e noi non dobbiamo puntare il dito contro le persone, ma dobbiamo essere consapevoli che abbiamo le nostre risposte. Chissà se a volte noi cristiani, invece di combattere combattere tanto per difendere le nostre idee, ci impegnassimo di più a vivere quello che noi difendiamo. Pensate a questo, nel quotidiano, nell'oggi, come sarebbe più importante se difendessimo quelle idee con la nostra vita, se riuscissimo a mostrare concretamente che abbiamo una speranza diversa. Senz'altro siamo tutti contrari a certe cose, ma poi come siamo attaccati ai nostri punti di vista, alle piccole cose. Quante volte mi capita di sentire persone che vanno al gruppo di preghiera, che sono brave, che dicono di rosario in chiesa, e poi parli con i figli, con le nuore, con i parenti, ma quello quante le combina a casa, quanto odio, quanta voglia di prevalere sugli altri, e via dicendo. Non sarà che forse noi dobbiamo sposare il futuro di Dio prima di predicarlo agli altri, sposare le scelte di Dio prima di pretendere che gli altri facciano delle scelte importanti, se noi non siamo capaci di farle nella vita di ogni giorno. Santificati e santifica, e credere che la santità non è nell'eccezionalità, ma è ospitare il tempo di Dio nel nostro tempo. Una seconda idea: i nostri gruppi di preghiera devono percepire la grande libertà di amare che aveva Padre Pio, un amore senza confini, ma un amore senza muri. Non sto ad entrare in tante problematiche del nostro tempo, perché ci sono dei problemi anche difficili da dirimere, ma pensate anche quanto egoismo c'è ancora nei nostri linguaggi, nelle nostre riserve verso gli altri, nella difficoltà che abbiamo di ospitare, di accogliere. Io porto un esempio un po' banale, ma che può spingerci a riflettere. Io appartengo a una famiglia numerosa e sono il terzo figlio, quindi appartengo ai più grandi. E quando eravamo piccolini, io e mio fratello avevamo una stanzetta a due letti. Poi mio papà e mia mamma hanno fatto 7 maschi, uno dopo l'altro. Per cui, quando è arrivato il terzo maschietto, e mia sorella viveva in una cameretta per conto suo, e noi 3 maschietti siamo diventati 3 nella stessa stanza. Ma quando è arrivato il quarto fratello, e hanno messo 2 letti a castello, e siamo diventati 4. Poi è arrivato il quinto e c'erano 2 letti a castello e un letto in mezzo. Poi è arrivato il sesto e c'erano 3 letti a castello. In Italia stiamo veramente facendo letti a castello? Siamo veramente capaci di stare un po' più stretti? Veramente siamo all'estremo? Veramente siamo incapaci di accogliere? Domandiamoci se la nostra libertà di credenti è così grande da essere così liberi da stringerci un po' di più. Ripeto, non entro nelle singole storie, nelle singole polemiche, perché poi ci sono tanti punti di vista e alcuni sono anche giusti, per cui non sto ad entrare nelle polemiche. Ma qui è una risposta che dobbiamo dare personalmente. Io, non gli altri, io non il governo, io non la Chiesa, io sono veramente disposto a stringermi un po' per far spazio a qualcuno. E questa è la risposta alla quale dobbiamo dare come gruppi di preghiera. E poi una terza cosa, il nostro carisma. Siamo gruppi di preghiera per chi? Come viviamo il nostro essere gruppi di preghiera al servizio di chi cerca un futuro? La nostra preghiera, cioè, deve diventare una preghiera per la Chiesa, per la società. Veniamo da Padre Pio col nostro magone interiore, veniamo da Padre Pio col nostro carico di sofferenze e di dolori. Quanto in questo momento la nostra preghiera che stiamo facendo per noi, per le nostre cose, quanto questa preghiera diventa preghiera per il mondo. Padre Pio diceva una cosa importante: mentre io prego, mi avviene che il Signore blocca, è come se bloccasse la mia testa e mi dimentico delle persone per cui sto pregando e mi accorgo che il Signore mi fa pregare per persone e per situazioni che non ho mai conosciuto. La preghiera di Padre Pio diventava universale perché Dio gli chiedeva di essere intercessore per delle cose meravigliose. Sapete che una notte a San Giovanni Rotondo, durante la Seconda Guerra Mondiale, si sentì un del chiasso nel chiostro e il padre guardiano è sceso giù, non ha visto nessuno e non capiva di dove veniva quel chiasso. Poi è sceso Padre Pio e ha detto: padre guardiano, non vi preoccupate, sono le anime dei sacerdoti, dei soldati che sono morti in guerra, che sono venuti a ringraziare perché ho pregato per loro. Padre Pio pregava per soldati morti in guerra che nessuno conosceva, ma molti di loro erano andati in paradiso per merito loro. La nostra deve diventare una preghiera che deve superare i muri del nostro egoismo e deve diventare una preghiera universale. Proprio nel momento del grande dolore, quando la croce ci schiaccia, stiamo chiedendo il miracolo a Dio, è proprio in quel momento che dobbiamo avere il coraggio di pregare per noi e per gli altri, per le nostre necessità e per tutti quelli che hanno bisogno. Ecco, io direi che su questa strada il nostro futuro, il futuro di Dio, la nostra carità deve diventare grande con la libertà di Dio, la nostra preghiera deve diventare grande con la preghiera, con la libertà di Dio. Su questa strada possiamo tracciare il cammino dei nostri gruppi di preghiera e Padre Pio porterà su di noi la sua benedizione.
Sento dentro me la verità, finalmente so cosa adesso conta per me. Questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità.
Abbiamo trasmesso Pillole di spiritualità con padre Luciano Lotti.
Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già quella donna che poi sarò, sarò l'ombra sua. Francesco io, pianticella sua, una pianta che crescerà, verso il cielo si innalzerà, pregherà, giurerà solo a Dio la sua fedeltà. Ecco il profumo che cos'è, ecco il fiore che nasce in me. Dio vorrà, eccoti cuore cosa sei, solo così profumerà la pianticella che crescerà. Che crescerà.